in collaborazione con La Pergamena, tutto per la scuola, in via Trento 90 a Sinalunga, Back to Book, scrittori di casa nostra. Back to Book, scrittori di casa nostra. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Patrizia Giommetti, Back to Book, incontri con gli autori di casa nostra, e abbiamo il piacere quest'oggi di conoscere un altro interessantissimo autore. Vi presento il signor Mario Morganti di Montepulciano. Ciao Mario.
Ciao Patrizia, grazie di avermi invitato a questo incontro per parlare del mio ultimo libro, quello su Santa Maria di Fonte Castello.
Esatto, noi vogliamo conoscere Mario per sicuramente il suo ultimo lavoro, Santa Maria di Fonte Castello, ma ampliamo un po' i nostri orizzonti e lo vogliamo conoscere prima come scrittore, una esperienza questa di scrittore che comincia davvero molti anni fa. Mario Morganti è nato a Montepulciano, come dicevamo, dove tuttora vive, giusto Mario?
Sì.
È stato impiegato in banca per molti anni, poi è diventato giornalista pubblicista. Appassionato di storia, arte e tradizioni popolari di Montepulciano, ha iniziato a pubblicare nel 1961, all'età di 22 anni, quindi veramente giovanissimo, quando insieme a Guido Antoni, Luciano Cassioli e Luigi Corsi scrisse il bruscello Toto di San Biagio, rappresentato poi nel 1962. Continuò nei suoi studi e nelle sue ricerche, pubblicando allo stesso tempo articoli e libri sull'arte e la storia di Montepulciano, in particolare sui misteri di Montepulciano, la sua origine e anche l'origine del suo nome. E questo mi incuriosisce davvero molto. Ti voglio fare la prima domanda: qual è l'origine del nome di Montepulciano?
Ma è su questa, diciamo, su questa cosa molti si sono, diciamo, impegnati. Ci sono tante teorie. Io quella che preferisco è quella che mi ha fatto venire in mente la lettura di un libro che era la relazione di un convegno sul nome Chianti. E il nostro compianto professor Ilio Calabresi, da poco scomparso, partecipava a questa, dico nostro perché era poliziano, partecipava a questo convegno, e lui nella relazione che fa lui parla di un famoso archeologo che si chiamava Karl Pauli, era tedesco. Scriveva che le origini del nome di Montepulciano potevano derivare dal nome di Porsenna, cioè Porsenna, che noi conosciamo come un personaggio mitico, perché non tutti accettano che sia esistito realmente, ma che questo nome sia rappresentativo, diciamo, di una carica, la carica di condottiero, di dittatore, di comandante in capo, di re, ecco. E il nome di Porsenna deriva da Purt, che vuol dire magistrato, per l'appunto, quindi proprio una carica particolarmente importante nel mondo etrusco. Da Purt, la trasformazione in Purtna, e dice Pauli, dice che da Purt a Purtna a Pulitina a Poliziana.
A Poliziana,
ecco, diciamo. Quindi che questo poi dovrebbe essere, secondo quella che io preferisco, perché oltretutto ricollegherebbe, diciamo, l'origine di Montepulciano con una famosa leggenda che dice che Montepulciano sia stata fondata da Porsenna proprio. Ecco, quindi ecco. Questo punto di contatto mi ha fatto preferire questa teoria qui.
Certo, e poi, insomma, diciamo così, volgarmente è diventato Montepulciano grazie, insomma, anche a
sì, alle trasformazioni,
insomma, sì, con sì, gli anni che
esatto,
sempre la lingua ha. E questa è stata indubbiamente la mia prima curiosità leggendo la tua storia. Voglio però parlare anche del libro che hai pubblicato nel 2010, il Dizionario degli Artisti Poliziani. E la curiosità di scrivere il Dizionario degli Artisti Poliziani, invece, Mario, com'è nata?
È nata da una curiosità un po' più generale. sulle cose che, diciamo, tutto ciò che esiste nell'arte, nella storia, che a Montepulciano sembra non appartenere. Diciamo, per esempio, la presenza di una scuola di produzione ceramica, che poi si è scoperto invece che esisteva. Sembra quasi che a Poliziani di certe cose siano sfuggite del tutto.
Sì, allora, le abbiamo un po' cancellate.
Per esempio, Cortona è sede di una scuola importante di pittura e Montepulciano non ha di questi ascendenti, diciamo. E allora io mi sono messo a ricercare queste cose. Ho fatto delle ricerche, degli studi nel campo delle ceramiche, abbiamo trovato insieme ad altri, logicamente io sono uno dei tanti, abbiamo trovato delle ceramiche che appartengono alla nostra tradizione. Abbiamo trovato dei pozzi di butto che sono stati scavati dall'Associazione Amici dei Musei, che hanno tirato fuori, diciamo, un repertorio di ceramiche che vanno indietro nel tempo, eccetera. Per quanto riguarda l'arte, la pittura in particolare, ma anche la scultura, tutte le arti, diciamo, che possono interessare, come dire, l'abbellimento anche dell'ambiente dove viviamo, e quindi le arti visive, mi sono messo a cercare per vedere se esistevano dei pittori, degli scultori, degli artisti di Montepulciano. In una guida di Montepulciano stampata dal Fumi, editore poliziano, nel 1894, esisteva un repertorio di poliziani illustri di tutti i tipi, fra cui anche nel campo dell'arte. C'erano 7, 8, 10, una decina di artisti, di scultori, pittori, eccetera. Però non mi soddisfaceva la cosa, non mi sembrava un elenco completo. Certo. Allora mi sono messo a ricercare, ho cominciato a domandare a destra e a manca a ricercatori, a coloro che facevano ricerche storiche come me, se avevano mai incontrato i nomi di artisti poliziani, eccetera, eccetera. E poi piano piano, attraverso le ricerche in biblioteca, le ricerche negli archivi, eccetera, le ricerche anche in campo bibliografico, perché ricevendo tutta una serie di cataloghi di librerie antiquarie ho potuto acquistare libri nei quali si trattavano gli argomenti e ho scoperto vari artisti poliziani. Da un elenco di 8-10 artisti poliziani che avevo trovato in questa guida del 1894 sono arrivato a 125 artisti.
Vedi?
Che vanno dall'VIII secolo d.C., cioè diciamo dell'epoca longobarda, franca, dei Franchi e quindi dei Longobardi di quell'epoca lì. Da quell'epoca lì c'è un Petrone orefice e poi si va fino ai giorni nostri. Ho messo anche addirittura 9 artisti viventi, per cui
diciamo, è veramente completissimo come
dizionario. Ho cercato di essere più esaustivo possibile, diciamo.
Possiamo dire quindi, Mario, che la tua passione è quella di riportare alla luce le memorie che invece sono state in qualche modo, sicuramente non per volontà, insomma, ma per il passare del tempo
trascurate.
Sì. Sei un vero appassionato d'arte e di storia, questo possiamo sicuramente dirlo, questo evince da tutti i tuoi lavori. E hai una vera e propria passione per il tuo paese, che è Montepulciano, dal momento che tutti i tuoi lavori comunque girano intorno a questo luogo.
Montepulciano è il suo territorio.
E il territorio,
diciamo,
circostante,
la
certo. E quindi veniamo proprio al tuo ultimo lavoro, che si chiama Santa Maria di Fonte Castello, storia della chiesa e convento. Il libro, come detto, di Mario Morganti, che è un lavoro molto complesso, molto interessante, una trascrizione del manoscritto di frate Casimiro da Firenze del 1708. Tu su questo manoscritto hai fatto un lavoro del quale parleremo, veramente certosino, di impegno, di tempo, veramente lodevole, ma la curiosità è come sei venuto a conoscenza di questa storia e del documento poi da trascrivere.
Stavo facendo, come si diceva prima, le ricerche per il libro sugli artisti poliziani. e mi venne l'idea di chiedere qualche cosa a un parroco di Montepulciano, Monsignor Agostino Mangiavacchi, ormai anche lui è compianto, perché lui aveva scritto vari opuscoli sulle varie chiese di Montepulciano, su alcune chiese. Allora ho pensato, forse ci avrà qualche notizia. Lo incontrai, gli dissi: Don Agostino, mica tante volte lei ha notizie su artisti poliziani? Dice: no, Mario, guarda, non c'ho niente, comunque ci guarderò. Dopo qualche giorno io andai per conto della banca presso la quale lavoravo allora, si era negli anni Ottanta, andai a fare una compensazione con un'altra banca, con la Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano, e ci trovai un impiegato, mi disse: guarda, c'è un pacchetto, una busta per te, l'ha lasciata a Don Agostino. In questa busta c'erano vari opuscoli, vari documenti, anche manoscritti antichi che riguardavano San Francesco, la chiesa di San Francesco, il convento di San Francesco, e in più c'era un quadernetto nero alto così. Conteneva una copia del manoscritto di Frate Casimiro da Firenze del 1708, vergata nel 1800, mi pare 89, una cosa del genere, dal vice cancelliere laico della curia vescovile di Montepulciano, che si chiamava Telemaco Calamandrei. E io cominciai a leggere questa copia e la cosa mi interessò. Perché? Perché intanto non esistono, questa credo sia la prima pubblicazione fatta su questo monastero e su questa chiesa, che oggi non esistono più. E quindi ecco, mi interessò questo aspetto e cominciai a leggerlo più avidamente, e mi resi conto che era difficile leggerlo perché era pieno di abbreviature, ma pieno proprio. Per cui mi proposi subito di possibilmente ritrascriverlo,
quindi tradurlo,
sciogliendo tutte le abbreviature che erano in italiano ma anche in latino, quindi la cosa era anche un pochino più difficoltosa,
decisamente.
Per cui ecco, mi sono messo a fare questo lavoro e poi finalmente sono arrivato al momento della pubblicazione.
Il lavoro è veramente molto bello. Nella prima parte, nella prefazione, si spiega appunto un po' anche quello che tu hai raccontato, come sei arrivato ad avere questi documenti, che cosa insomma ha scaturito la tua curiosità, e si racconta proprio di questo edificio, il Santa Maria di Fontecastello, che è esistito a Montepulciano e che poi a un certo punto è stato distrutto. Non vogliamo raccontare tutto perché è molto interessante la storia e ci piacerebbe incuriosire un po' i nostri ascoltatori. Prima di salutarci ne voglio leggere una parte, la parte naturalmente piccolissima, che riguarda la tua presentazione, appunto la storia del convento e dei frati che la abitavano, che sono stati anche cappuccini, ma sono stati anche frati che sono appartenuti ad altri ordini.
Sì, a tutte le tre le famiglie francescane.
Appunto, come dicevi. Quindi Mario Morganti nel libro racconta, tra le altre cose: dopo la prima guerra mondiale il vescovo di Montepulciano, Monsignor Giuseppe Batignani, desiderò che i frati minori tornassero nella sua città. Pregò perciò il ministro provinciale di voler riprendere il convento di Sant'Agnese, abbandonato da 55 anni. I francescani informarono fraternamente i domenicani del desiderio del vescovo e i domenicani si dissero disposti a rientrare nel loro antico convento. Il vescovo approvò ben volentieri e nel 1925 il convento domenicano di Sant'Agnese incominciò il suo nuovo periodo di esistenza. Ma lo zelante vescovo non era ancora contento. Una piccola comunità di religiosi stava per abbandonare Montepulciano per scarsezza di personale. Il vescovo si rivolse una seconda volta al ministro provinciale dei frati minori, pregandolo di accettare l'officiatura della chiesa di Sant'Agostino, la chiesa più centrale della città e una delle quattro chiese parrocchiali. I frati minori non poterono dire di no al buon vescovo e nell'aprile del 1923, cioè prima ancora che i domenicani rientrassero in Sant'Agnese, si stabilirono presso la chiesa loro offerta dal vescovo. La chiesa di Sant'Agostino è una delle più antiche di Montepulciano. Nel Medioevo era dedicata a San Marco, fu ricostruita alla fine del 300 e fu detta comunemente la Chiesa Nuova. Nella seconda metà del 700 ebbe l'aspetto attuale. Di faccia a Sant'Agostino vi era la chiesa parrocchiale di San Mustiola. La parrocchia venne trasferita in Sant'Agostino nella seconda metà del 500. Il primo parroco di Sant'Agostino era già in carica nel 1579, ma il pieno trasferimento fu effettuato solo con un decreto vescovile del 30 giugno 1794, in esecuzione di un ordine granducale di 3 anni prima. E questa è solo una parte del minuzioso racconto che Mario Morganti fa di quello che avvenne in quegli anni e poi ancora avanti, appunto, a Montepulciano. Un racconto molto interessante anche poi nella seconda parte del libro, dove c'è la vera e propria traduzione dettagliatissima, appunto, di questo documento del manoscritto di Frate Casimiro di Firenze del 1708. Un libro sicuramente non facile, ne parlavamo poco fa, Mario, non facile semplicemente perché bisogna essere veramente degli appassionati di storia per voler decidere di leggere, appunto, il tuo volume. A chi lo consiglieresti?
Lo consiglierei intanto a coloro che sono interessati alla storia del francescanesimo. Poi lo consiglierei anche agli studiosi e ricercatori di storia locale. Lo consiglierei a tutti coloro che sono incuriositi, sono alla ricerca e leggono comunque i risultati delle ricerche che vengono pubblicati. Quindi, anche se, diciamo, può essere diciamo un campo ridotto di utenza, però io credo che possa interessare un po' a tutti, per esempio anche a chi si interessa di linguistica, perché lo scioglimento delle abbreviature è tutto riportato in edizione semidiplomatica, credo possa interessare anche gli studiosi di linguistica.
Sicuramente, quindi, insomma, un pubblico più vasto di quello che si può pensare così ad una prima lettura. Io sono veramente molto contenta, molto, insomma, lusingata di aver ospitato nella mia trasmissione un autore, diciamo così, così importante, uno studioso di storia così accurato e preciso come Mario Morganti. Anche questo libro, Santa Maria di Fontecastello, potete trovarlo, come tutti gli altri presentati in Back to Book nel corso, insomma, di queste trasmissioni, alla cartolibreria La Pergamena di Sinalunga. E con questo, Mario, ti ringrazio e ti saluto.
Grazie a te.
In collaborazione con La Pergamena, tutto per la scuola, in via Trento 90 a Sinalunga, Back to Book, scrittori di casa nostra. Back to Book, scrittori di casa nostra.